Dal Salmo 49. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Sacrificio gradito al Signore è l'amore per il fratello. Al malvagio Dio dice: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Sacrificio gradito al Signore e l'amore per il fratello. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Sacrificio gradito al Signore e l'amore per il fratello.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla quarta domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi si situa nel famoso discorso della montagna, nel quale Gesù propone la sua legge, una nuova legge, non intendendo però abrogare un solo iota, neppure una virgola di quella antica, ma solo portarla a compimento. Quindi possiamo dire subito due cose. Innanzitutto Gesù non si contrappone all'antico, ma vuole sempre modificare per portare a compimento e a perfezione ciò che Dio nella storia ha rivelato attraverso il popolo ebraico. Quindi se le cose stanno così, perché di fatto poi il Signore si presenta non semplicemente come il nuovo Mosè rifiutando la legge e 10 comandamenti, ma si presenta come il Cristo, colui che di Mosè accoglierà quello che è stato detto, le 10 parole, e porterà poi a compimento il nuovo messaggio, la nuova rivelazione, il regno di Dio, che poi continuerà fino alla fine dei secoli e poi oltre la storia. Quindi non dobbiamo leggere questo brano del Vangelo in contrapposizione. Adesso arriva il nuovo Mosè, il vecchio Mosè non esiste più. No, no, Gesù esplicitamente lo dice questo, lo afferma categoricamente. Io non sono voluto ad abolire, abrogare niente, ma semplicemente portare a compimento. Quindi dobbiamo situarci in questa prospettiva. Diversamente rischieremmo di polemizzare con le scritture, con la parola, con quella che è la storia, la fede del popolo ebraico, l'Antico Testamento, che ha e permane nel suo valore, continua ad avere una sua validità, e comunque rimane sempre una rivelazione di Dio, rivelazione che va poi letta, interpretata dentro la pienezza della rivelazione, dentro la rivelazione definitiva, qual è il Nuovo Testamento. Troviamo qui una serie di contrapposizioni. Tu, Angela, hai qualcosa da dire a proposito di queste nuove modalità che Gesù suggerisce quando uno si sta presentando al Tempio, ma non solo, nella vita di tutti i giorni.
Ma innanzitutto anch'io pensavo a quello che hai detto inizialmente, quanto sia importante non soffermarsi su questa contrapposizione, no? Spesso in passato questo Vangelo veniva proprio commentato in modo dialettico, no? Di distinzione, di opposizione fra la legge di Mosè e la novità del Vangelo di Gesù. Quindi questa è la prima sottolineatura che avrei fatto anch'io, Padre Gianni. E quindi di conseguenza, se questa è la prospettiva, come hai sottolineato, qual è allora il modo di leggere questo Vangelo? Le indicazioni che ci dà Gesù quali sono? È il cuore, penso, no? Andare al cuore della legge, e Gesù ci sta dicendo questo. Innanzitutto mi viene in mente che gli ebrei ancora oggi celebrano una festa che si chiama Simchat Torah, non so se l'ho pronunciato correttamente, comunque il significato è gioia della legge. Questo per dire come nella visione ebraica antica e moderna la legge richiama proprio la gioia. L'esatto contrario di quanto invece questa parola risuoni, richiami in noi, qualcosa invece di opposto, comunque sicuramente pesantezza, fatica, restrizione della nostra libertà. E allora Gesù amava, come ogni ebreo del suo tempo e anche un vero ebreo di oggi, la legge. E quindi che cosa fa? Sicuramente non vuole dire che non vuole dissolverla, come hai detto tu, ma vuole portarla a compimento. Questo è importante. Quindi le sue parole non sono qualcosa di contro, ma vuole dire qualcos'altro. Lui vuole, in un certo qual modo, a mio avviso, far parlare meglio la legge. Come se la legge di Mosè non avesse ancora detto tutto fino in fondo, e come se Gesù ci stesse dicendo: gli antichi nel dire che nel parlare della legge sono arrivati a dire questo, ma tu adesso puoi andare oltre, io ti aiuto ad andare oltre. Andando al cuore della legge puoi dire molto di più, perché se vai al cuore della legge l'orizzonte sicuramente si amplifica, si dilata, si allarga. Non trovi scritto solo di non uccidere, ma anche di non insultare, non solo di non commettere adulterio, ma anche di non guardare in modo ambiguo un'altra donna, in modo malizioso, non solo di non spergiurare, ma di non giurare affatto, perché non devi giocare con le parole, perché le parole hanno un significato profondo. Quindi io praticamente, Gesù ci sta dicendo, io sono venuto a svelare, diciamo così, il significato più profondo della legge, non a impoverirla, non immobilizzarla, ecco, e tu nella tua vita puoi portare a compimento questa legge. Ecco, questo mi ha fatto venire in mente il Vangelo di oggi, cioè Gesù ci sta aiutando a andare dritto al cuore, alla radice della legge, a quello che conta veramente. E Gesù ci dice delle cose importanti: non uccidere, no? Non ucciderai. Chi alimenta dentro di sé, ci sta dicendo Gesù, rabbia, rancore, e già in cuor suo un omicidio, ci dice questo, perché noi leggendo questo Vangelo pensiamo: ma io non ho ucciso nessuno, no? Ciascuno di noi dice: ma non ho fatto nulla di male. Ma Gesù ci dice: anche arrabbiarsi, covare dentro di sé il male verso l'altro, è già uccidere l'altro. Quindi Gesù va alla sorgente della legge, alla sorgente anche del male, no? Dove prende inizio il futuro gesto, dove la parola viene coltivata, la parola negativa verso l'altro viene coltivata e poi diventa gesto, parola negativa verso l'altro diventa azione. Ecco, quindi ci sta dicendo qualcosa di molto importante Gesù in questo Vangelo. Dobbiamo prestare molto attenzione alle parole che ci raccontiamo ogni giorno, su noi stessi e anche sugli altri, e i sentimenti che nascono poi da queste parole. Quindi questo Vangelo, a mio avviso, mi fa riflettere su il dialogo che io ho con me stesso, su che cosa nutro dentro il mio cuore, che cosa alimento. Alimento il bene verso me stesso, verso gli altri, o il contrario? E da questo dipendono i miei pensieri, dipendono i miei sentimenti e le mie azioni.
Danza amore in ogni casa, Cristo ha vinto il mondo e ci ha dato libertà.
Prendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa quarta domenica dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Abbiamo evidenziato alcune considerazioni, cioè alcuni passaggi della parola di Gesù Cristo. Il discorso può proseguire perché il Vangelo è sempre ricco di suggerimenti. Innanzitutto è interessante sottolineare come Gesù si pone, qual è il suo atteggiamento di fronte a questo tentativo di portare a compimento la legge e anche correggendola in alcuni suoi aspetti troppo esasperati. Il Signore si pone come uno che insegna, dà valore alla sua parola collegandola alla sua persona. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, non era un modo consueto di spiegare, non era abitudine del maestro, di un maestro della legge ai tempi di Cristo, di esordire con un discorso utilizzando queste espressioni, perché solitamente i maestri del tempo facevano riferimento ai grandi maestri, facevano riferimento alla tradizione, ai vari commentari che si erano creati in lunghi secoli per interpretare più correttamente possibile la parola del Signore, cioè nessuno faceva riferimento a se stesso, ma spiegava utilizzando il pensiero degli altri, agganciandosi alla tradizione antica, a quello che era stato il modo consueto di vivere e interpretare la parola del Signore da parte del popolo eletto. Invece Gesù si pone con autorità. Non vi sono riscontri di questo modo di iniziare un discorso da parte di un rabbino. Lui si pone in modo unico. Il suo atteggiamento è l'atteggiamento di uno che dice: io adesso vi dico come stanno le cose. Avete inteso che è stato detto, ma io vi dico. Abbiamo comunque una serie di contrapposizioni, anche se non vanno lette in un modo polemico. Gesù si pone come colui che porta a compimento. Però si dice: chi si adira sarà sottoposto a giudizio, chi dice stupido al fratello sarà sottoposto al sinedrio, chi dice pazzo condannato alla Geenna. Cioè c'è una gradualità, un'ascesa da parte del Signore nel giudicare alcune azioni che vanno contro l'amore. Chi si adira, chi si arrabbia. Chi si arrabbia rischia di uccidere l'altro, anche se poi non lo ammazza con un colpo di rivoltella, ma ci sono variegati modi per uccidere l'altro. Costui sarà sottoposto a giudizio. Cos'era il giudizio? Semplicemente un'avvertenza che arrivava poi a giudizio, che poteva essere svolta in qualsiasi sinagoga o chiesa. La sinagoga è simile alle nostre chiese, era il luogo dove gli ebrei si ritrovavano il sabato per rammentare le grandi opere di Dio, per pregare, per stare assieme e formulare al Signore una preghiera comunitaria. Ecco, chi si arrabbia sarà sottoposto a giudizio, cioè chi si arrabbia verrà sottoposto, può essere sottoposto a qualsiasi giudizio da parte dell'autorità di qualsiasi sinagoga sperduta nella Palestina oppure anche altrove. Chi dice stupido a suo fratello sarà sottoposto al Sinedrio, la massima autorità centrale situata, ubicata in Gerusalemme. Sopra il Sinedrio non c'era nessun'altra autorità se non quella di Dio. Chi dice pazzo sarà condannato alla Geenna. Cioè, chi dice ad un altro sei fuori di te, cioè praticamente non sei uomo, non usi l'intelligenza. Chi misconosce totalmente quella che è la persona di un suo fratello, di una sua sorella, non la considera come un essere creato a immagine e somiglianza di Dio, sei pazzo, sei fuori di te, non sai più quello che dici, sarà sottoposto, condannato alla Geenna. La Geenna era una valle nei pressi di Gerusalemme dove venivano scaricati tutti i rifiuti per essere bruciati. E praticamente in questa valle esisteva, vigeva un fuoco perenne, c'era la brace, si formavano questi fumi, c'era un fuoco che continuava sempre e tutti quelli che volevano sbarazzarsi di qualcosa di inutile andavano a scaricare queste cose, legno o qualsiasi altro oggetto, nella valle della Geenna e lì veniva bruciato. Ecco, quello che dice pazzo verrà condannato alla Geenna, al fuoco eterno, noi diciamo. Ecco, è importante anche prendere in considerazione questa gradualità, ascendendo verso il giudizio più drammatico, come quello della condanna alla Geenna, per chiarire, cioè per capire meglio qual è il messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù ci dice: guarda che contro tuo fratello, verso tuo fratello non puoi far male, non devi fargli male. È importante non fare il male. Prima di fare il bene bisogna non fare il male, non mettere l'altro in cattiva luce, non mettere l'altro in una situazione imbarazzante, rispettarlo come persona.
Sì, Padre Gianni, questa sottolineatura è veramente significativa in questo Vangelo. Infatti nel testo per 4 volte viene ripetuta la parola fratello, 4 volte, non a caso. E quindi il Vangelo qui ci sta dicendo qualcosa di molto chiaro, e cioè Gesù sta esprimendo la sua netta volontà, una volontà di pace e di riconciliazione. Altrimenti noi maceriamo nell'odio e nella recriminazione come Caino, come la prima lettura di oggi. Il Vangelo ci dice che dobbiamo circondare di attenzione l'altro, altrimenti il nostro cuore può diventare esso stesso un cimitero di uccisi, perché possiamo uccidere l'altro, come è stato già sottolineato, con le parole. E forse da lì parte tutto, dalle parole che raccontiamo noi stessi, diciamo, degli altri, come ci ricorda il Salmo di oggi, che dice: ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre, no? Quindi dalla parola nasce il male. Questa è una sottolineatura importante. E mi viene anche in mente un elemento che appunto nella liturgia ambrosiana è lo scambio della pace, che avviene prima dell'offerta del pane e del vino, non a caso. Cioè, perciò, purificazione prima di iniziare a pregare, e ancor più, prima di offrire un sacrificio a Dio come si usava nel Tempio. Quindi anche questa è una sottolineatura importante. Il Vangelo va preso per quello che dice, e purtroppo non possiamo scegliere. Gesù ci sta dicendo: dobbiamo preferire nella nostra vita la pace. Poi vengono la preghiera e l'offerta, ma anche la preghiera deve avere, in caso di fatica e di difficoltà, l'intenzione di chiedere la forza di perdonare, perché questo è un punto cruciale nella nostra vita, nella nostra fede. E io mi accorgo di accampare tante scuse, perché ci sentiamo vittime tutti quanti, diciamo: non è colpa mia, è colpa dell'altro, non doveva comportarsi così, è lui che ha cominciato, è lui che mi ha offeso, mi ha messo da parte, ha detto delle cose negative su di me. È difficile. È molto difficile che noi accettiamo di avere sbagliato, io mi accorgo questo. Eppure Gesù non gli interessa neanche questo. Gesù vuole la pace a tutti i costi, proprio per sradicare dal nostro cuore la radice del male e dell'inimicizia. Quindi anche San Paolo, mi viene in mente, che dice, proprio richiamando le parole di Gesù: non tramonti il sole sulla vostra ira. Cioè, quanto è importante quindi superare tutti questi sentimenti, queste parole negative sull'altro, a prescindere che io abbia o no ragione. E appunto tutta la lettura di oggi, del Vangelo di oggi, mi richiama molto bene la prima lettura, la lettura della Genesi, il capitolo 4, no? E sappiamo tutti, conosciamo tutti molto bene questa lettura, che parla proprio del primo omicidio della storia, no? I primi tre capitoli del libro della Genesi, lo sappiamo, sono una rilettura teologica della condizione dell'umanità, e alla conclusione c'è il dramma proprio della lacerazione tra l'umanità, tra l'essere umano e Dio. E nel quarto capitolo si racconta proprio del frutto, no, di questa lacerazione, di questi fratelli, no? E questa lacerazione porta proprio alla frattura dei rapporti anche tra i fratelli. E noi notiamo in questa lettura come il fratello Caino reagisce con gelosia, con rabbia, con odio al successo dell'altro fratello, e quindi nasce la prospettiva di eliminarlo dalla propria strada, no? Ecco, il testo però, nella sua, diciamo così, negatività apparente, in realtà ci dice una cosa importantissima e bellissima. Il testo garantisce che Dio è attento a ciascuno di noi, anche a Caino. E perciò anche a Caino offre dei suggerimenti, nonostante l'errore, per affrontare la situazione che di rabbia, di delusione. Dice: il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu puoi dominarlo. Quindi gli offre una chiave, un modo per risolvere questo problema. E lui ci garantisce che sicuramente nella nostra vita c'è la lotta, però abbiamo la possibilità di vincere. E ci viene anche riconosciuta una cosa bellissima, anche se sicuramente difficile, no? E cioè la libertà personale. Quindi questa prima lettura, che ben si riallaccia al Vangelo di oggi, ci sta dicendo delle cose molto importanti. Ci sta dicendo che Dio, nonostante tutto, c'è accanto, perché è accanto anche a Caino e protegge Caino, e ci offre anche la possibilità per superare le difficoltà, per superare il male, anche se il male è dentro di noi e accanto a noi, attorno a noi, possiamo dominarlo con la parola e con la fede.
Prendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa quarta domenica dopo Pentecoste. Vi è stato detto, ma io vi dico, se tu stai presentando l'offerta all'altare, ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, ritorna prima da tuo fratello, vai a riconciliarti con lui, poi torna e offri il tuo dono sull'altare. Qual è l'indicazione che Gesù ci porge per essere norma della nostra vita? L'insegnamento è questo, che non si può pregare dimenticando la vita e non si può vivere dimenticando la preghiera. Vale dire che il comandamento verso Dio, ama il prossimo tuo come te stesso e ama il Signore di tuo con tutte le tue forze, questi due comandamenti, mentre tu stai offrendo la tua offerta all'altare, stai in qualche modo riconoscendo, testimoniando Dio come riferimento ultimo della tua vita. Stai compiendo un gesto di amore verso di Lui. Ecco, questo gesto di amore, questo amore nei confronti del Signore, non può essere disgiunto dall'amore verso gli altri. Se non ci sono, se non sono presenti entrambi, se non vengono vissuti entrambi questi due aspetti dell'unico comandamento dell'amore, i due aspetti, l'uno nei confronti di Dio e l'altro nei confronti del prossimo, dei fratelli e delle sorelle, se ne viene meno uno, anche l'altro rimane annullato. E questa è l'indicazione che il Signore ci lascia, questo è l'impegno che deve essere assunto da ogni cristiano. Semplicemente Gesù vuole ricordarci che i due comandamenti sono una sola cosa, è il comandamento, è l'amore che è la sintesi di tutto. Di fatto poi nella vita concreta noi ci troviamo in difficoltà ad osservare alla lettera questa parola del Signore, perché ciascuno di noi ha una sua storia e in questa sua storia si situano delle relazioni sbagliate, non perfette, lacunose. Ci sono stati dissidi dentro la vita di ciascuno di noi, incomprensioni, per cui è difficile che ci sia la pace e la serenità con tutti e nessuno escluso. Però di fatto in noi ci deve essere, se non possiamo fare la pace con tutti quelli con i quali noi abbiamo litigato lungo gli anni della nostra vita, almeno ci deve essere il desiderio, bisogna coltivare questo desiderio di pace universale, di fratellanza universale. Non dobbiamo coltivare sentimenti e risentimenti contrari all'amore. Questo il Signore voglia dire ciascuno di noi, tanto che tu preghi e ti inginocchi. Non puoi pensare di vivere la tua fede in un modo integrale in quel gesto che è prettamente sacrale, ma devi coinvolgere gli altri, tutti, in questo gesto di devozione, di adorazione nei confronti di Dio.
Il Vangelo di oggi, come sempre, le parole di Gesù vanno al cuore. Gesù ci dice che dobbiamo purificare il nostro cuore dall'ira, dal rancore, e io penso che questo sia possibile solo se l'essere umano, se ciascuno di noi fa pace con se stesso, e questo si riesce soltanto con l'aiuto di Dio, con l'aiuto anche degli altri sicuramente, perché dentro di noi abbiamo tanti avversari e dobbiamo prima di tutto imparare a riconciliarci con noi stessi dentro di noi. Altrimenti può capitare proprio che il nostro giudizio, il nostro giudice interno ci fa piombare proprio nella prigione dei rimproveri, con la quale rimproveriamo anche gli altri, rimproveri che facciamo noi stessi oppure nei nostri dubbi, nelle nostre paure. E una volta che ci infiliamo in questa prigione non ne veniamo fuori tanto facilmente, e questo lo notiamo in chi è molto scrupoloso, perché chi è molto scrupoloso gira intorno alle proprie colpe, non riesce mai ad uscirne e facilmente colpevolizza gli altri. Ecco, Gesù nei versetti dice, proprio nei versetti 25 e 26, dice che quando, se è il caso, dobbiamo strappare l'occhio destro se veniamo tentati, o dobbiamo tagliare la mano destra. Ecco, qui ci sta dicendo non tanto di fare dell'autolesionismo, ecco, ma ci dice una cosa molto importante. Ci dice che l'occhio destro che valuta e giudica tutto, che vuole passare tutto in esame, la mano destra che vuole possedere tutto, vuole fare tutto e crede di poter costruire ogni cosa. Ecco, il nostro lato forte e consapevole deve essere potato affinché il lato sinistro, tra virgolette, cioè quella parte più profonda, più inconscia, ritrovi ciò che gli è dovuto. E quindi l'occhio sinistro potrebbe essere anche inteso come l'occhio capace di meravigliarsi, di guardare senza valutare, e la mano sinistra potrebbe essere la mano che riceve e non prende, che crea relazioni. Cosa voglio dire con questa lettura un po' psicologica di questo Vangelo? Che ciascuno di noi, se viviamo soltanto con un lato, il lato consapevole, possiamo rischiare proprio di guardare l'altro, noi stessi, in maniera distorta. Le parole di Gesù vogliono creare armonia, unificazione, sono parole che ci invitano alla vita, no? Che ci invitano a vivere in pienezza noi stessi e gli altri, che ci aiutano a vivere in armonia soprattutto nel profondo di noi. E tutto questo è possibile, questa armonia, con la preghiera, sicuramente anche con l'aiuto di chi c'è accanto, con l'aiuto anche della scienza, della psicologia, delle varie scienze che ci possano aiutare a superare tante difficoltà, ma sicuramente la preghiera in questo senso è un grande aiuto, perché è quella proprio che ci aiuta ad affidarci, a sperare contro ogni speranza, a riporre ogni difficoltà nelle mani del Padre, sapendo che abbiamo un Padre che porta a compimento anche quello che a noi sembra appunto incompiuto e irrealizzato.
apre una porta, escono i dodici insieme, parlano lingue straniere, in lingue di ogni città. La folla li osserva stupita, si chiede se sono del posto, se sono ubriachi di mosto, ma tanti credono già. Sono pieni di Spirito Santo, sono i dodici e vanno nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Dio li ha scelti e loro ha detto sì. Pietro, levatosi in piedi, parla con voce potente, voi tutti di Gerusalemme, aprite il cuore perché questi non sono ubriachi, essendo appena mattina, parla con voce divina, lodano il Dio di Israele. Sono pieni di Spirito Santo, sono in dodici e vanno nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Dio li ha scelti e loro ha detto sì.
Fratelli, il Signore ci chiama, portiamo nel mondo l'amore, ci guida soltanto il Signore, la strada ci indicherà. Non serve andare lontano, può essere tutti di mente, basta incontrare la gente e dire Gesù è il Signore.
Riprendiamo per concludere il nostro commento a questa liturgia della parola della quarta settimana dopo Pentecoste. La frase conclusiva, l'indicazione circa l'offerta, la riconciliazione con gli altri che rende gradita, giusta, perfetta l'offerta davanti al Signore, diventa la chiave interpretativa dei versetti precedenti. Compimento di ogni norma è l'amore. E risulta illuminante al proposito una riflessione di Massimo il Confessore che adesso leggo. Se vuoi preservare l'amore come Dio lo ha chiesto, non lasciare che tuo fratello vada a dormire con un sentimento di amarezza verso di te, e tu, da parte tua, non ritirarti con un senso di amarezza verso di lui, ma va a riconciliarti col tuo fratello e verrai a offrire a Cristo con una coscienza pura e una preghiera fervente il dono dell'amore.
Ebbene, con queste bellissime parole vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela
e Padre Gianni.